Manera, ma vai a zappare la terra, va!
Io non capisco le critiche a Leo, è un uomo eccezionale, un artista fantastico e io lo definirei quasi poeta, filosofo.
Certo!
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Dalla terra alla filosofia, dalla poesia alla zappa. Leonardo Manera, signori.
Oggi sono un po' in imbarazzo, devo dire, a essere qui in studio insieme a una persona che proviene da un paese dittatoriale.
Andy Spanaus.
pensavo si riferisse
eppure ti è permesso
Andrew
dirlo Spanaus. Ti è permesso
perché
dirlo
perché
davanti a me,
siamo in Italia, ma voi siete in un paese in cui è stata chiusa anche una radio libera perché la pensava direttamente diversamente dal dittatore.
È una radio dello Stato.
Certo. Subito hai sentito, essendo dello Stato è di Trump,
cioè, veramente allora che... non si può, no? La Russia viene demonizzata in tutto e per tutto e gli Stati Uniti, che ormai hanno un modo di fare totalmente assimilabile a un paese dittatoriale.
Totalmente.
Scusami Leonardo, se però adesso poi arriviamo alla zappa. Allora, l'America è dittatoriale, l'Europa è dittatoriale perché si riarma.
Io ho detto
Putin è dittatoriale, dove vai? Su Marte?
In Brasile. Nei paesi dell'America Latina, Brasile, Argentina invece Milei.
Però se guardate il video,
Brasile,
vedete
tutta
Leonardo
l'Africa,
Manera.
L'Africa,
Leonardo, sto cappello, sembra un po' Napoleone, è una cosa che era un po' Napoleone. Dittatore,
Brasile, Australia, forse
l'Africa è un grande continente che non hai ancora esplorato. Sudafrica, no?
A proposito, devo dirti una cosa:
sì?
C'è un signore che organizza viaggi in Tanzania
o Tanzania. Vabbè.
Ci avrebbe invitati ad andare gratuitamente. Vuoi andare?
Ma così un viaggio. Ma
non è che è così, un viaggio lavoro, devi fare qualcosa,
no,
devi lavorare nella miniera,
no.
Devi fare qualche scontro militare, non lo so.
Dopo Beronti Superiore, oggi voglio proporvi questo viaggio in Tanzania. The best location in the world to make your travel. Yes, of course.
Di corsa, certo, come no?
No, perché questo signore è molto gentile, mi ha detto: piuttosto che invitare influencer, eccetera, che non mi piacciono come genere, preferisco invitare due che non valgono niente, come voi.
Come? Va bene.
Quindi, se ti interessasse andare in Tanzania.
Va bene, parliamo dopo, adesso non è che in onda, dobbiamo parlare, siamo in diretta nazionale
con un personaggio che arriva da un paese dittatoriale.
Internazionale, con Andy Spanaus, Spanaus, Leonardo Manera, c'è la nostra redazione, c'è Pietro Lacorte, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Sai che abbiamo acquistato anche dalle Marche direttamente, adesso ti farà il verso il nostro Alessandro Lorenzi, dalle Marche viene, dalle profonde Marche.
Ma chi?
Alessandro,
non l'avevo visto, l'avevo scambiato per Miriam Lucchetti. Perché è seduto nella posizione nella quale di solito
sì,
si siede.
Alessandro non è uguale a Miriam Lucchetti.
Non sto inforcando gli occhiali, non ho inforcato gli occhiali, quindi vedo che c'è una figura lì sulla sedia.
Marchigiano profondo.
Di Montelupone? Da che parte delle Marche sei stato in Angona?
Ecco, Alessandro, sei finito adesso.
Da che parte delle Marche vieni? Da che parte, di dove è delle Marche?
Credo Tolentino.
Tolentino?
Sì, va bene.
Sei mai stato a Tombolo? Sai dove è Tombolo, vicino ad Ascoli Piceno?
Sai dove è Tombolo? Lo saprà meglio di te, forse. Va bene, signori, abbiamo iniziato in maniera pazza. Dai, iniziamo un po' più seriamente. 9-12 minuti, che qua abbiamo gente dittatoriale in studio.
Ma va! Pinno Picerno!
Basta colpito da come Soloviov l'ha presa bene questa esclusione.
Pinno Picerno!
Pinno Picerno!
Thank you.
fa ridere più questo di Conte, devo dire, quando si arrabbia.
Vergogna della razza umana, позор рода человеческого. Вот вы кто.
Va bene, va bene. Partiamo da una buona notizia. Potrebbe essere la settimana della svolta, del passo verso una fine del conflitto. Pare domani Putin e Trump si parleranno, si chiameranno.
Si chiameranno. E sai cosa ha detto Trump?
Cosa ha detto?
Parleremo di terra, di terreno. Parleremo molto di terra.
Di terra, no, cioè, in che
senso? Terreni, nel senso di cosa deve andare confini. Da una parte all'altra.
Confini.
Beh, lui dice land, poi tu hai confini, vuoi cambiare. E poi ha detto parleremo di power plants, di impianti elettrici. Una grande questione. Quindi stanno già entrando nella nitty gritty.
Cioè?
Nella nitty gritty, cioè dentro i dettagli fini, complicati.
Va bene. Quindi, Leonardo, sarà dittatoriale il paese da cui proviene Spannaus. Intanto la bandiera americana è alle tue spalle.
Ma io sono anche un po' in imbarazzo da guerra, la bandiera americana alle
voi
mie
spalle. Voi vi preparate la guerra e noi facciamo la pace.
Esatto, sarà dittatoriale, ma
no, questo è vero,
poco,
sicuramente.
Questo
non c'è dubbio.
A fare la pace, no.
Non c'è dubbio. È un po' incoerente perché da un lato promuove la pace in Ucraina, diciamo, e dall'altro invece promuove Israele tout court, senza se, senza ma, insomma, quindi.
Ma soprattutto terra della libertà! Libertà! Con una mail in due secondi ha chiuso Voice of America. Che cos'era?
Voice of America.
Dobbiamo parlarne nel passato.
Esiste ancora, ha dovuto fermare le operazioni perché hanno messo in aspettativa amministrativa, cioè sì, congedo licenziati. Amministrativo, 1300 persone, più di metà dei dipendenti. Voice of America è una radio creata durante la Seconda Guerra Mondiale che trasmette in 49 lingue in giro per il mondo per portare la voce dell'America, Voice of America.
E allora, siccome trasmette in 49 lingue, il vice portavoce della Casa Bianca con un tweet li ha salutati e licenziati così: Voice of America, bye bye, arrivederci, au revoir, auf Wiedersehen.
Ma siccome non capiscono tutte le lingue in cui trasmettono, non si possono fidare, devono controllare se dicono cose woke.
Tra l'altro un dipendente ha detto: io avevo anche risposto alla mail di Musk dicendo che cosa avevo fatto nell'ultima settimana. Aveva risposto, ma niente.
No, cioè non gli ha dato fiducia.
La voce della libertà, ma perché ha chiuso la cosa? Perché ha detto: questa radio mi critica, è illegale.
No, perché troppo di sinistra, loro dicono che diffondono cose culturalmente faziose, eccetera. Quindi.
Vabbè, bisogna fare come le grandi corporation, caro Leonardo. Sai cosa fanno il 90% delle aziende quotate in borsa, la borsa americana? Che cosa hanno fatto? Si adeguano, saltano sul carro del vincitore, hanno tolto dai loro bilanci delle società tutte le parti legate a diversità, inclusione,
Questo dà l'idea a volte di che banderuole siano.
Eccolo qua, la stampa.
I vertici di queste aziende che si adeguano così al vento che tira senza apparentemente avere nessuna idea precisa, propria.
Guarda, la do a te come una bandiera. Consegno la pagina della stampa.
È bello che poi questi stessi diciamo capitani d'industria vengono a farti la morale su come ci si dovrebbe comportare in determinate situazioni, no? Io lo vedo magari quando mi capita di
i capitani d'industria, ricordati che stai parlando a Radio 24, abbassa la cresta, togliti il cappello, inchinati.
Perché tu magari vai a fare le convention aziendali, ci sono tutte le regole, no, dell'impresa, non puoi dire questo, non puoi dire quello, non puoi dire quell'altro, attento come ti esprimi, ma che credibilità hanno queste persone se poi cambiano direzione in base a come cambia il vento?
Te lo spiega Andrew Spannaus, cosa sta avvenendo?
Due cose, uno che è la democrazia, cioè è cambiato il senso popolare su questa cosa qua, anche se ovviamente l'amministrazione Trump sta esagerando di brutto su questa cosa e utilizza il tema in modo poco democratico. Devo dare ragione a Napoleone in questo caso.
Napoleone è maniera.
Poco democratico.
Che con le cuffie sembra è così.
Però c'è una buona notizia, una buona notizia. Adesso lascia il campo alle grandi, alle società italiane, europee che fanno tutti i bilanci di sostenibilità e fanno tutte queste cose. Adesso potranno vincere sul mercato contro gli americani cattivi che se ne fregano.
Che se ne fregano.
Cose,
sì. Tra l'altro, tra queste aziende, poi arriviamo al nostro primo ospite, grandi corporation che hanno detto basta parlare di diversità, inclusione e di equity, c'è la Disney. Però la Disney ha fatto un ultimo lavoro che uscirà in Italia il 20 marzo.
È stato fatto, prodotto quando c'era ancora Biden.
Esatto, che è la Biancaneve, che è in mezzo a un mare di polemiche. Primo, perché le protagoniste sono una... la matrigna è Gal Gadot israeliana, mentre Biancaneve è una che twitta proprio, è colombiana ma comunque è pro palestinese. Vabbè,
ricordiamo
fin
che
qui,
Gal Gadot è stata nell'esercito israeliano,
sì,
anche.
E fin qui è un dibattito, insomma, uno sta da una parte e uno sta dall'altra. Poi c'è tutta la polemica perché Biancaneve non è bianca, nel senso di pelle, e quindi c'è
ma
stata,
si chiama
la...
sempre Biancaneve o sì, le hanno anche sì, cambiato il nome?
Snow White.
Sì, sì, sì.
Snow White.
E poi ha dichiarato Biancaneve, l'attrice, ha dichiarato che il principe azzurro è quasi uno stalker. Non verrà salvata dal principe Biancaneve, non sognerà il vero amore, ma sognerà di diventare la leader che sa di poter essere. E infine c'è la polemica
questo
sui
però...
sette nani che
sì,
sono stati tolti, cioè sono stati fatti con l'intelligenza artificiale.
Questa,
i nani tra l'altro veri si sono lamentati, gli attori nani hanno detto ci tolgono, ci rovinano.
Sì, perché questo è sempre, no, viene deciso da altri come si devono sentire le persone chiamate in causa. Io un mio amico nano, lo posso dire nano, si può dire
sì,
ancora
nano,
che invece vive in modo molto sereno la sua condizione, si diverte a scherzarci sopra e vive con un certo fastidio probabilmente quelli che in altra condizione vogliono dire come si deve sentire lui.
Probabilmente.
Però ho anche detto, se vuoi lo chiamiamo uno dei prossimi sì, giorni, il mio amico Fabio.
Salutiamo Fabio. Abbiamo Chicco Testa con noi, buongiorno Chicco Testa.
Buongiorno, buongiorno.
Che tra l'altro di imprese se ne intende, no? Ecco, partiamo da qui, poi parliamo di dazi. Queste imprese, queste grandi corporation che tolgono tutte le pagine nei bilanci relative a diversity, equity, inclusion, perché adesso c'è Trump. Cosa fanno? Fanno bene, fanno male? Si adeguano?
Fanno male. Fanno male perché forse in passato diciamo così si è un po' esagerato, no?
Un po'.
In molte imprese si parlava spesso solo di queste cose qui, di controlli, eccetera, eccetera, eccetera. E come sapete, fra l'altro, ci sono state anche cause di varia natura e genere di gente che si è sentita discriminata al contrario, cioè ero più bravo ma non mi hanno preso perché non facevo parte di una minoranza, eccetera, eccetera. E però, detto questo, rinunciare completamente a questo tipo di politiche mi sembra completamente sbagliato. Cioè,
sì, da l'idea che quando ci credevi in realtà non ci credevi fino in fondo.
Esatto, primo. Secondo, perché nelle imprese continuano ad esserci problemi di discriminazione di varia natura e genere che non è giusto che esistano. Bisogna però fare le cose naturalmente con grano salis, mi pare che si diceva.
Sì,
no?
Si dice così. No. Ricordiamo Chicco Testa è presidente di Assoambiente.
Ma perché sono così terrorizzati i vertici delle aziende e di andare contro, diciamo, in quel momento le idee del potere dominante? Questo non aiuta la credibilità di queste aziende.
Beh, sai, siamo in un momento molto difficile, cioè, visto che il presidente, diciamo, se ne impippa, si può dire se ne impippa,
sì,
anche delle decisioni dei tribunali e dei magistrati. Poi, sai, molte imprese vivevano questa cosa come un po' una rottura, no? Un doversi adeguare ad un certo stile politically correct, diciamo così, no? molte imprese, per cui appena hanno avuto l'occasione per liberarsene, se ne sono liberate. Ecco, tanto mentre queste cose vanno fatte seriamente.
Sì, se ne impippa, adesso ti affido Chico Testa, Andrew Spannaus, che ti chiede dei dazi. Prima la traduzione in inglese di se ne impippa.
Come potrebbe... He doesn't give a sh.
Ah, he doesn't give a sh.
Vabbè. E non cioè, don't care.
He doesn't care.
Ma questa cosa che ha detto adesso, appunto, che in realtà è stata vissuta non come una cosa imposta dalla politica in America, ma imposta sì dal Partito Democratico, ma è una pressione sociale, e quindi molte imprese non aspettavano cioè altro che la possibilità di cambiare. L'elezione di Trump ha dato un po' il permesso di togliere, però questo non toglie il fatto che Trump e la sua amministrazione sta esagerando di brutto dall'altra
assolutamente.
Parte.
Assolutamente. Cioè, no, poi mi stupisce che tutte queste imprese della Silicon Valley, gestite da manager giovani, inclusivi, anticonformisti, eccetera, eccetera, si siano adeguate in questo modo un po' pecorino. Scusatemi.
Allora, Chico Testa, il tema dei dazi. Ma noi, sì, ecco, si dice sempre Trump va preso non letteralmente, ma seriamente. In realtà forse le imprese lo prendono anche letteralmente, se dice o fate così o vi mettiamo i dazi al 200%, vino, acciaio, cibo.
Anche il discorso del metti togli, che crea grande insicurezza sul mercato.
Ma sì, è anche la minaccia del dire.
La diversità delle opinioni.
Esatto. Dobbiamo essere davvero preoccupati?
Sì, dobbiamo essere preoccupati prima di tutto perché fino adesso, scusatemi l'espressione sempre poco anglo, Trump ha fatto semplicemente un gran casino, no? E le conseguenze si vedono perché la borsa americana sta andando male, addirittura lui stesso ha detto potrebbe esserci una recessione. I mercati, come sappiamo, sono prima di tutto spaventati dall'instabilità, quindi quel metti togli. Poi il fatto che le azioni più pesanti siano state rivolte nei confronti di paesi amici, il Canada è il paese più vicino agli Stati Uniti in assoluto, culturalmente, politicamente, geograficamente, no? E la stessa cosa il Messico, e manda dei segnali che a molti risultano completamente incomprensibili. Che cosa vuole fare? Oltretutto, fammi dire questa cosa: i dati americani sono truccati perché non tengono in conto nel calcolo delle bilance commerciali delle novità degli ultimi 10-15 anni, che si chiamano social network, Google, eccetera, eccetera, che non rientrano nei calcoli delle bilance commerciali che vengono fatte sui beni, ma è tutta ricchezza che viene trasferita verso gli Stati Uniti.
Ma infatti Andrew Spannaus, si è capita, almeno in America, la ratio del ragionamento di Trump, cioè è solo una minaccia, vi minaccio questo, dazio, così ottengo qualcosa? Oppure, aspetta, volevo sentire se Andrew...
Sì, scusami, hai ragione. Scusami.
Allora, lui utilizza la minaccia su vari paesi per ottenere qualcosa, questo lo sappiamo, lo abbiamo visto col Canada, col Messico, però c'è molto di più, cioè c'è un'idea di che i dazi fanno parte della storia americana, e ne fanno parte perché c'è stata una importante storia di protezionismo nell'Ottocento per diventare un paese manifatturiero, quando invece c'era un impero dominante dall'altra parte che voleva che mandassimo solo le materie prime. C'è un'idea di rifarsi a questa tradizione, e l'obiettivo reale di Trump e di alcune persone intorno a lui, che sono più, un po' più intellettuali, diciamo, è di riportare la manifattura negli Stati Uniti. Solo che Trump non ha nessuna pazienza. Cioè, sì. Biden ha fatto politica industriale, no? Trump dice metto i dazi e allora riportate, esatto, le fabbriche in America tra un mese. Ma sì, non è possibile. Però dare questa spinta, no? Dare questa spinta ha un certo senso. Poi all'interno di questo
lo fa
un
suo
casino
modo,
totale,
a spallate,
che
lo fa
per altri
modo,
paesi, insomma, crea un grosso problema.
Poi c'è, se posso, Milan, sì, c'è una seconda idea oltre a questa, cioè l'idea che il deficit dello Stato americano, che è un deficit pazzesco, possa essere risanato in parte anche con le entrate dei dazi, no? Solo che in questo caso i dazi non fanno altro che essere una tassa sui consumatori americani che viene incassata dallo Stato. Come dire, è come se tu avessi raddoppiato l'IVA, faccio per dire, no? Beh, metti un dazio, vuol dire che una roba costa di più in America, lo Stato se ne incamera, e in questo modo aumenta le entrate del bilancio dello Stato, ma quanto possa funzionare questa cosa, non c'è un economista degno di nota che difenda quest'idea.
Questo è il dato di fatto. Poi abbiamo spiegato varie volte che, non so, l'industria dell'auto, no? Le componenti vengono fatte un po' in Messico, un po' in Canada, un po' in America. Le auto americane poi vengono spostate e finalizzate in Messico.
Ma scusa, hai visto la cosa più bella? Mi sembra questa lettera di Tesla. Non so chi l'ha scritta.
È stata firmata. Pare che ci sia qualcuno all'interno di Tesla, quindi Elon Musk, che ha scritto all'amministrazione americana lamentandosi dei dazi. Però c'è scritto non è stata firmata la lettera, perché forse Elon Musk li manda su Marte.
È stata una autolettera, si autoguida.
No, nel senso che non si sa chi all'interno di Tesla ha osato protestare contro Musk, di fatto. Perché,
comunque, questa reazione dei mercati e poi anche dei manager americani, che adesso si parla di un gruppo che si mette insieme, fa delle telefonate insieme, cercano di fare pressioni su Trump a un certo punto dovrà rispondere a queste pressioni, perché ci sono dei problemi anche la sua popolarità, sta diminuendo, insomma, secondo me è una questione di mesi, ci saranno ancora dei mesi in cui bisogna gestire questa incertezza. Poi per l'Italia dovrà capire, e poi chiedo a chi contesta cosa ne pensa, l'Italia dovrà capire quali settori offrire un accordo agli Stati Uniti.
E poi è interessante sapere. Prego.
No, vai, scusa.
No, dicevo, interessante sapere se le trattative verranno fatte tra Stati Uniti e magari il complesso dell'Europa, oppure paese per paese, come mi sembra prediliga, per esempio, Giorgio Meloni.
Questo è un altro punto, ma sai, io non so che accordo possiamo offrire, perché vedi, voglio dire, le importazioni, i consumatori americani scelgono prodotti europei perché sono di migliore qualità e costano meno, no? Questo e viceversa, noi scegliamo prodotti americani. Tanti nel campo del digitale, praticamente quasi tutti fondamentalmente, perché fanno una cosa che noi europei non facciamo, e questa è la bellezza di un mondo in cui gli scambi commerciali permettono di migliorare il benessere di tutte le persone. Che accordo possiamo offrire? Non lo so, cioè, loro hanno detto, fra l'altro raccontano anche delle palle spaventose, tipo quella che l'IVA sarebbe una tassa messa sulle importazioni. Non è assolutamente vero, adesso non lo sto a spiegare, ci sono delle tecnicali, ma non è.
Ma quando mia zia mi ha mandato un regalo dagli Stati Uniti, mi hanno costretto a pagare l'IVA, la posta non mi faceva ritirare il pacco,
Non ti faceva ritirare il pacco,
no, senza
perché
pagare.
Se non pagavi l'IVA.
Sì, ma no, adesso è un po' complicato, ma non funziona, ma così.
L'IVA lo pagano anche gli italiani su tutti i prodotti, anche
certo,
italiani.
Esatto, cioè, non è un elemento di differenza, lo pagano anche gli italiani. Se fosse un dazio sarebbe solo sui prodotti di importazione, no? Invece, non essendo un dazio, lo pagano tutti i consumatori, compresi quelli che arrivano dall'estero, insomma, è la stessa cosa, no? Ma comunque io rimango legato al vecchio detto che dice: dove non arriva la libertà di commercio arrivano le cannoniere, perché queste situazioni poi determinano tensioni tra paesi. Ho visto un discorso della governatrice dell'Ontario, non so, recuperatelo, sta su, lei si chiama Smith, mi pare, l'ho visto su Instagram, credo, la quale dice: noi abbiamo un'arma segreta, che sono i grandi giacimenti di petrolio che stanno nel nostro Stato e che servono assolutamente agli Stati Uniti, perché la qualità del petrolio americano è tale per cui, se non viene miscelato con petrolio, per esempio, canadese,
è leggero quello,
esatto, non può essere raffinato.
Gli avevano detto: vi spegniamo l'elettricità, infatti, dall'Ontario, cioè a New York, vi spegniamo.
Ma io ho un suggerimento.
Io ho visto questi enormi elettrodotti che partono dal Quebec, a nord del Quebec, dove c'è una delle più grandi dighe idroelettriche del mondo, no? E sono enormi e vanno dritti verso Chicago, verso la zona dei laghi.
Che il Canada si prenda le cascate del Niagara, che tra l'altro dal lato canadese sono molto più spettacolari che da quello americano, quindi andate, si prendano quelle. No, aspetta, per concludere, c'era Andrew Spanaus che mi sta facendo vedere la foto di quello che spaccia per formaggio
americano. Un suggerimento
americano, una roba imbarazzante solo a guardare.
No, ho un suggerimento, sì, all'Italia, di comprare più cheddar cheese.
Sì,
cioè un cheddar,
no, meno quindi, parmigiano e più cheddar,
più cheddar che è
arancione,
eccezionale. Adesso vi
arancione,
faccio vedere questa foto.
Mamma mia, ragazzi.
Faccio vedere sta foto.
Lasciamoci così, guarda che sono le 9:30 del mattino e abbiamo appena fatto colazione.
No, dai, l'ho trovato su Instagram, poi lo mettiamo anche noi. L'ho
grazie
trovate,
a voi,
bellissimo.
Buona giornata.
Noi tra poco parliamo proprio di Tesla. Oggi il Corriere della Sera fa una pagina dicendo che in tutto il mondo stanno aumentando proprio le ventate, le ondate di protesta, anche violente, con concessionari che vengono vandalizzati, macchine che vengono vandalizzate. Avremo con noi l'onorevole Piccolotti, che è stata al centro di un dibattito per la Tesla con il suo compagno, coniuge, vale a dire Fratoianni. Insomma, ne parleremo tra poco.
Abbiamo trasmesso il giornale radio. Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Ballo, 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 ballo.
Il duo, il duo, duo. Milan Manera. Manera.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Aberranti.
Nessuno. 100 Milan.
Still Snoop Dogg and D.I. 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 Guess who's back? Still. Still doing that shit, Andre?
Oh, for sure.
Yeah.
Check me out. It's still Dre Day. A.K. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about
it. You ain't up on pay.
Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffing my leaf, still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still,
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still. Scusate, ma avete sentito com'è pimpante Manera stamattina? Ma che cosa gli è successo? Still got love for the streets,
it's the D.R.E. Finalmente Leonardo Energia Pura Manera è in studio.
Dovete capire Trump, dovete seguire Paula White e la sua teologia della prosperità. È tutto lì, è tutto scritto lì. Guardatela, è mitico.
Male mi sento. Per seguire Trump, per capire Trump, bisogna seguire la teologa. È una di quelle che imponeva le sue mani nello studio ovale su Trump.
No, non penso che.
La famosa foto, come no?
È Paula White, è una
non era lì. Beh, sarà,
come si chiama?
Paula White.
Ma Paula si scrive Paula? Paula.
Ah, sì, forse è una di quelle.
Paula.
Sì.
O Paula proprio.
Era nella. Nella Oval Office.
In America erano nomi strani, magari si chiama proprio Paula.
Trump ha cambiato la sintassi della geopolitica. Non esiste più l'Occidente, ma esistono tre imperi: Russia, Cina,
sì,
e
sappiamo,
America,
sì,
che si devono spartire in una seconda Yalta il mondo.
E da che parte state? Ma Paula White adesso lavora alla casa, per la Casa Bianca.
Vedi,
secondo me,
vedi,
per avere dei punti di riferimento, sapere da che parte stare con chiarezza, dovremmo seguire il PD.
Sì. Allora, era una battuta di Manera, venuta anche abbastanza bene.
Domani sera vado al PD, ho organizzato una presentazione del mio libro.
Eccolo. Il Corriere della Sera oggi racconta in una mezza pagina con Fausta Chiesa che sono partiti in Oregon poche ore dopo l'insediamento di Trump con Molotov lanciate contro le vetrine di uno showroom della Tesla. Poi sono seguiti attacchi un po' ovunque. A Seattle ha appiccato un incendio contro 4 Cybertruck. A Tigard, in Oregon, colpi d'arma da fuoco contro un concessionario Tesla. Ma poi un po' ovunque, Australia, Francia, Paesi Bassi, anche in Italia, non comprate le svastikar, no alle Tesla. è entrata in una polemica che secondo me è una polemica, è diventata un po' stucchevole, ma è con noi l'onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi Sinistra. Buongiorno. Buongiorno.
Salve, buongiorno. Buongiorno.
Che con il compagno Frato Ianni ha la Tesla, ormai è diventata, come dire, una non notizia, nel senso che si sa. Io farei un passo avanti, onorevole Piccolotti, dalla famosa intervista al Foglio in cui lei ha detto: io non ho mai detto di averla pagata poco, ma che era semplicemente la meno costosa rispetto ad altre macchine elettriche. Certo che è un gran bel pasticcio adesso questa cosa della Tesla, cioè è diventato proprio, no?
Sì.
Le sente, sì, le vede queste contestazioni, questi...
È un pasticcio, diciamo che io accetto le contestazioni, che sono contestazioni riferite alle posizioni politiche di Musk, mi sembrano contestazioni di buon senso. Non accetto le contestazioni contro l'idea di utilizzare le auto elettriche, perché resto convinta che dobbiamo fare la transizione ecologica, e non capisco le contestazioni sul prezzo, perché è uno strumento di lavoro che ho acquistato con i fondi del mio stipendio, e penso che di non aver fatto nulla di male prendendolo al leasing, e pensando che quando non mi servirà più, perché io prima una macchina nemmeno l'avevo, la restituirò. Mm.
Certo, adesso bisogna proteggerla nel frattempo. Sì, no, però, lo dico proprio nel senso che no, proteggerla.
Ma io invece ho trovato perfino eccessivo la necessità di giustificarsi e poi di tirarsi indietro rispetto a Musk, nel senso che nel momento in cui si compra un prodotto si è deciso che quel prodotto va bene, e poi a mio parere non c'è neanche bisogno immediatamente di marcare la differenza, come se avere un prodotto fosse immediatamente riconducibile alla posizione politica del padrone dell'azienda. Insomma, l'ho trovato perfino eccessivo, ecco, questo doversi giustificare.
Ma sì, guardi, lei ha ragione, nel senso che questa è una polemica abbastanza surreale, assurda, che credo sia scoppiata perché serviva a sfregiare, diciamo, una sinistra pacifista che ha delle posizioni molto nette sul fisco, sulla necessità di alzare gli stipendi degli italiani, e quindi, non trovando altri argomenti, hanno utilizzato questo, e io ormai da giorni sono qui che cerco di spiegare. Aggiungo anche che noi non utilizziamo, diciamo, noi tutti solo le auto elettriche con tecnologia americana. Noi purtroppo abbiamo le mail di Gmail, usiamo Amazon, purtroppo usiamo PayPal. No, dico purtroppo perché non ci sono alternative valide europee.
Perché lei, cioè, le vorrebbe, cioè, sì, nel senso, certo, perché il tema di fondo è se esista un comportamento, e se debba esistere un comportamento etico del consumatore, cioè compro, appunto. Si ricorda quando c'era io l'ho ricordato la scorsa puntata, la contestazione con i pompelmi Jaffa israeliani? Io mi ricordo, ero piccolino, c'era gente che diceva: non comprate i pompelmi Jaffa, no? Che venivano da Israele. Cioè, si deve avere un comportamento anche etico per cui quella macchina di quello lì, secondo
Guardi,
lei.
Questo dibattito sui boicottaggi dura da decenni. I boicottaggi non hanno mai prodotto grandi mutamenti nelle opinioni politiche delle persone, soprattutto nei comportamenti degli stati, però manifestano un orientamento dei cittadini, e quindi io credo che comunque siano un modo con cui i cittadini cercano di dire la propria opinione su dove dovrebbe andare il mondo, e quindi comunque li prendo per quello che sono, cioè, appunto, così, una manifestazione di pensiero. Io cerco generalmente, per quando si può, di avere un comportamento etico dal punto di vista
della consumatrice,
appunto, del consumo. Scelgo il cibo biologico invece che quello che non è biologico. Io sento, scusate, nel telefono altre, sì, musiche, altri,
no.
Altri interventi, sento delle cose strane in linea, no. E faccio molta fatica a parlare.
Questo sorta di boicottaggio in questo caso...
Cioè, penso che dobbiamo, appunto, ecco, ora forse li abbiamo eliminati, penso che dobbiamo cercare di fare una riflessione invece sull'economia europea. Cioè, io dico che purtroppo non abbiamo strumenti tecnologici europei, per dire che non è pensabile che l'Europa non abbia un orizzonte di costruzione di nuove tecnologie che nascano qui, che siano nostre, che possano aiutare le nostre imprese ad affermarsi nel mondo. È un segno di declino che su tutti i temi di frontiera noi non ci siamo, non penseremo mica di poter costruire un continente che fa solo manifattura e non ha l'intelligenza artificiale.
Comunque, cioè, io, per rimanere sul tema, poi è una questione, io personalmente, io Alessandro Milan, se dovessi comprare una Tesla avrei un problema adesso. Cioè, nel senso, non mi porrei 5.000 da questo.
Comunque sarà.
Obiettivamente.
Io no, ti dico la verità.
Ma nel senso, sì, che ma non per la paura che me la imbrattino.
Ma può essere molto efficace adesso, perché cioè, le vendite di Tesla sono crollate del 75% in Germania.
Costerà meno.
45%.
No, no, cioè, ma è proprio una questione etica.
Non è detto che Musk a un certo punto non si ritiri, perché
la
sua...
Fare una domanda all'onorevole che magari non risulta neanche particolarmente gradevole, però gliela faccio. Secondo lei comprare determinati prodotti, diciamo, che rappresentano un certo status symbol, però sostenibili, socialmente sostenibili, comunque diciamo che rientrano in un modo di vedere la società, secondo lei non fa parte un po' di un fighettismo di sinistra?
Ah, certo, questa è la polemica di questi giorni e io ci tengo innanzitutto a dire che non sono una fighetta di sinistra, vengo da una famiglia molto umile, mio papà faceva l'operaio, mia mamma è una bidella, potrei descrivere il lavoro di tutti i miei amici e di tutti i miei parenti e scoprirete, diciamo, che siamo un po' sotto la classe media. Io vengo da questo ambiente e non ho relazioni sociali che mi, diciamo, collochino dentro l'ambiente dell'elite del paese, forse anche per questo sono così, diciamo, massacrata. Poi aggiungo che vorrei discutere di questo tema degli status symbol, ma un SUV da 60.000 euro è più o meno uno status symbol? La vecchia station wagon familiare, no? Quella tipica della Volvo, attualmente costa 60.000 euro, se avessi comprato quella probabilmente mi sarei risparmiata questa enorme polemica, ma se avessi comprato due Dacia Spring elettriche da 20.000 euro, una da tenere a Foligno e una da tenere a Roma, per un ammontare totale di spesa che è uguale a quella della Tesla, sarei stata più fighetta o meno fighetta? Ecco, io in questa polemica ci vedo la volontà di definire i consumi legati alla transizione energetica come consumi che possono riguardare solo delle elite, e quindi la respingo totalmente, perché noi abbiamo bisogno di fare la transizione energetica ed ecologica e abbiamo bisogno di renderla accessibile a tutte le classi sociali. Segnalo che quando l'Italia ha fatto gli incentivi sulle auto elettriche sono spariti in 9 ore e non era mai successo, segno che ci sono, diciamo, tanti cittadini che vorrebbero avere accesso a quelle tecnologie e che è necessario dargli la possibilità di accedere. E poi penso anche che dovremmo cominciare imponendo a quelli che hanno una capacità di spesa di fare queste scelte.
Sì, imponendo.
Penso che prima di tutto dovremmo vietare le auto a motore endotermico particolarmente inquinanti.
Ma in Europa, per esempio, quelle con una grande... di rimandare questo obbligo. Forse
sì,
c'è
si parla di rimandare perché c'è stata un negazionismo climatico, cioè si fa finta che il problema non esista. E si fa finta che il problema non esista anche perché le lobby dei produttori di energia fossile, il petrolio e il gas, sostenute anche dai paesi che li producono, perché ricordiamo che né il gas né il petrolio sono materie che abbiamo qui in Italia, nel nostro paese, hanno fatto un'enorme campagna contro l'autonomia energetica dell'Europa. Mi faccia dire l'ultima frase. Qual è il problema delle energie rinnovabili? Che ognuno può averle sul suo tetto, e questo è un grande fatto democratico.
Il problema è che qui poi tutto si incanala su una figura centrale che è Elon Musk, che sicuramente è controversa politicamente, tanto controversa che se va a salvare, come è successo con una capsula di SpaceX, due astronauti che da 9 mesi erano sulla Stazione Spaziale Internazionale, c'è chi non gli dice grazie perché è Elon Musk e invece ha salvato con la sua tecnologia due astronauti che erano lì, ma è talmente, come dire, al centro di polemiche furenti, per cui è diventato per alcuni il mostro. Questo è andato di fatto.
E lui, vabbè,
sì.
Quindi immagine, magari ottime macchine elettriche, ma è diventato contemporaneamente un mostro. E quindi che allora,
ricordiamo che lui ha dei contratti con lo Stato americano, poi sì. Come Starlink, come appunto SpaceX, sono cose che deve fare perché è sotto contratto. Poi bravo lui che l'ha fatto e per fortuna l'ha fatto, sì. Queste cose qua. Comunque, e lui però si presenta come il grande capo che può decidere su.
Comunque, il problema è perché gli stati e quindi la dimensione pubblica non ha in mano le tecnologie che servono a salvare due astronauti.
E lui ci ha visto.
Questo non è un problema. È stata una scelta specifica del governo americano, della NASA, negi ultimi anni, a incentivare gli attori privati.
Il privato.
Bisogna dire che io ero scettico di questa cosa, ma ha funzionato. Ci sono più società che lo fanno, e chi lancia la metà dei satelliti in tutto il mondo? Una società privata, lavorando
per il pubblico. La sicurezza nazionale degli stati possa essere in mano a dei privati che hanno
pubblico.
La possibilità di staccare o non accendere i satelliti. In Ucraina stiamo discutendo in questi giorni del fatto che Musk minaccia di spegnere.
Ha un contratto di 500 milioni di dollari,
diciamo, il Pentagono
decide Musk.
Però diciamo che il tema, magari per un altro dibattito, onorevole Piccolotti, quando vorrà, su questo approfondiamo. Adesso la questione della Tesla, dai, l'abbiamo archiviata. La risentiremo magari per tematiche.
Tesla, onorevole, ha qualche altro prodotto di cui potremmo discutere in futuro?
Esatto, ce lo dica subito.
Non lo so, se volete confesso che che la settimana scorsa a un certo punto ho dovuto fare un pagamento con PayPal. Il proprietario di PayPal ha delle tesi inaccettabili, perché sostiene che dobbiamo sganciare il capitalismo dalla democrazia, cioè tenerci il capitalismo e buttare a mare la democrazia. Sarà un problema che siamo finiti, diciamo, nelle mani di questi tecno-oligarchi che tra l'altro condizionano in modo molto pesante il governo di Trump.
Lo faremo per una prossima puntata su PayPal. Grazie intanto, onorevole Piccolotti, ricordiamo Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie di essere stata qui, andiamo al traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Siamo qui, dai, siamo andati un pochino lunghi e quindi quasi alla fine della prima ora di Uno Nessuno 100 Milan. Invito gli ascoltatori a chiamarci 800
al giornale radio
24 00 24.
Il giornale radio.
Chiamateci sulla Tesla, sulle
dove siete allungate prima, dovete fare il giornale radio.
Dobbiamo chiudere.
Dopo mi dicono le chiamate.
Dobbiamo chiudere.
Giornale radio.
Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
Uno, Nessuno, 100 Milan,
un punto di riferimento non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo. Voglio ringraziare. Grazie.
Scambando contro vento.
tante cose che non so di te.
Dazi, ricapitoliamo. Quando l'Europa mette i dazi per i prodotti cinesi è cosa buona e giusta. Quando gli USA mettono i dazi verso l'Europa, ah no, allora sono cattivi gli americani. Bella coerenza.
Siamo tirati adesso, vestiti solo di due reparti.
Bravo!
Dove lasciate il resto, se qui a bordo c'è un carnevale. E mi travolgerai. Sono certo leggeranno di noi. Canzone del mare, cosa succederà? Mare dove mi puoi toccare finché si può.
Milan! Hey! Dai, alle 19 minuti la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Oh, non abbiamo parlato del pupone. Non abbiamo parlato di Francesco Totti. Sai chi è il pupone? Vabbè, te l'ho detto, ma sapevi, certo. Er Pupone, sapevi?
Sì, se avessi detto Er Pupone, sì, avrei capito subito.
Avresti capito subito.
Sì.
Francesco Totti, c'è questa polemica, secondo me assurda, perché Francesco Totti è annunciato in un evento per suo business, credo, vicenda delle scommesse, insomma, per suoi lavori privati, dovrebbe fare un evento in Russia, a Mosca. Scandalo! Non si va a Mosca, ma io l'ho messo anche su Facebook e gente che veramente mi dice siamo in guerra e quelli sono il nemico. Ma ragazzi,
allora siete a favore di andare in guerra, quindi.
Ma no, ricordate che un paio di mesi fa sotto Natale abbiamo avuto ospite Paolo Nori, grande scrittore, nostro amico che ogni tanto chiamiamo, ed era reduce dalla Russia. Lui è un grande amante della letteratura russa, della storia russa, è andato a fare una serie
paese
di conferenze
anche di grande
in Russia.
Cultura la Russia, no? Vecchioni dire. Mi pare che abbia giustamente magnificato la cultura europea, ma anche quella russa non è da meno, no?
Cioè non è che Totti va lì a fare propaganda per la guerra russa.
Sì, certo, chi dice che si sottomette al Putin, ma
si sottomette,
ridicolo,
ma va a fare, non lo so, è come quando Pupo è andato a fare il concerto, va a cantare perché è amato in Russia.
Albano che era, ti Albano ricordi, qualche mese fa ha detto che era stato contattato per andare, se non sbaglio, a ottobre a cantare per celebrare la fine della guerra.
Sì, anche Albano.
Ecco, lì forse già per celebrare.
Ma ci sono i poster,
nostalgia.
No, sapete qual è il problema di Totti? Che è stato annunciato con questi manifesti. Imperator jedet vtreti Rim, cioè l'imperatore va
alla terza Roma.
Della terza Roma, ecco, Mosca la terza Roma. Questo effettivamente viene, come dire, è un'enfasi da parte di Mosca un po' esagerato.
Sarà Putin che ha fatto questo manifesto?
Ma non lo so.
Sarà l'agenzia pubblicitaria.
Ma sarà l'agenzia pubblicitaria.
Siamo sempre lì, cioè quando si hanno dei problemi con un altro paese si comincia a demonizzare tutto il popolo,
sì,
di quel
comunque,
paese.
Per
no?
me
che è sempre...
Totti
infatti in America
vada.
Parlano male di Manera. Lo
sì,
sai.
Esatto. Totti vada pure, però invece c'è questa polemica politica. Non vada in un paese che calpesta i diritti umani e la democrazia. Va bene, però andiamo a fare in affari in Iran. Vabbè, Leonardo da Ferrara, buongiorno.
Oh, che bel nome.
Buongiorno, buongiorno.
Sì, Leonardo, eccoci.
Volevo intervenire su quanto detto prima dall'onorevole Piccolotti,
sì,
cioè che in merito soprattutto, diciamo, a un obbligo di noi consumatori di obbligarci poi a comprare un veicolo elettrico, secondo me sarebbe uno sbaglio enorme da parte dell'Europa.
Sì,
è vero,
c'è questa,
che comunque
questa frase
parte...
che ha colpito, imponendo le scelte. Ecco,
cioè, mi sembra un qualcosa di molto antidemocratico, perché io sinceramente non vedo né un vantaggio dal punto di vista economico né un vantaggio dal punto di vista ambientale, visto che comunque per creare un'auto nuova non credo che, diciamo, ci sia un risparmio di materiali, anzi, l'esatto contrario. Cioè, io sono della visione, io sono ad esempio studente studente di ingegneria del veicolo a Modena e sono della visione che secondo me si inquina meno piuttosto tenendo un'auto per magari 500.000 km a fine vita, la si cambia poi quando muore piuttosto che scambiarle come fossero alla fine.
Ancora sicuro? Certo.
Vabbè, quindi lei contesta, cioè, l'idea del passare a questa transizione imponendosi, contesta l'obbligo. Grazie Leonardo. Andrea Davide da Bari. Davide,
buongiorno e salve a tutti. Il mio predecessore praticamente ha detto quello che volevo dire io. La loro maniera di agire non va assolutamente bene. Cosa significa dobbiamo imporre? Ma perché i soldi me li dà lei? E poi fatemi capire, sta rivoluzione ambientale, cosa c'è di rivoluzione ambientale? Per fare le batterie si deve cavare un omino di magari un paese del terzo mondo in un pozzo sotterraneo a 5-6 metri per trovare un filo di terre rare, e quella è la sostenibilità. Poi si termini sostenibili, in conclusione abbiamo le tasche piene. Comunque l'aspettiamo al sud, la signora Colonia.
Sembra un po' una minaccia detta così.
Scusi, no, questo finale cosa c'è? Cosa c'entra?
300.000 km, cosa e c'entra? Deve fare altri 200.000 almeno. Camminerà altri 200.000 km, mi devono venire a prendere. Aumentassero il gasolio, mi devono venire a prendere a me
prima,
come tanti
di,
altri.
Cioè, prima di obbligarla a passare.
Ma non la obbliga, se la possono scordare. E va poi bene, un'altra cosa, non sarebbe ora di cominciare a parlare di uscire da quella fogna europea? Perché io così la definisco.
La fogna
è
europea.
Una fogna.
E dove andiamo? E dove andiamo? Usciamo?
Sì, ma perché fino adesso lì. Come siamo prima Italia. Del 2000 come campavamo? Campavamo bene.
Campavamo bene. Sotto perché adesso cosa è cambiato? Adesso campa male per colpa
tutto.
Di Bruxelles.
Si campa di merda per colpa di sinistra a 20 anni che ci impone come dobbiamo vivere, ci impone come dobbiamo parlare. Non si possono dire certe terminologie, se no si è offensivo. Devi essere inclusivo. No, io voglio essere esclusivo.
Escludere l'Italia dall'Europa.
A me degli altri non me ne frega niente.
Oh, tra l'altro ci sono vari paesi.
Che bel discorso.
Sono vari paesi europei che non sono nell'euro.
A me non gliene frega niente, però quando vai in un ospedale, insomma, ci saranno. Stai in una società anche lei.
Ma anche la Danimarca, la Norvegia. Ci sono vari paesi in Europa che non stanno nell'euro, non mica sono.
Secondo
collate.
Me il problema è sempre quando dall'alto si impone una specie di superiorità morale, etica. Questa cosa risulta veramente fastidiosa per la maggior parte degli elettori, io credo.
Però ricordiamo
cioè
che
tu devi dire a me cos'è eticamente giusto e cercare di impormelo. Io credo che questa
la politica
imporre forse non è la parola giusta.
Parola brutta,
cercare
però la politica
di, cercare
fa delle
di
decisioni.
Far capire che cosa è meglio è una cosa diversa, insomma.
La politica deve prendere decisioni, fermo appunto. Restando il mio
sì, ma
grande
deve essere
dubbio
una politica
sulle politiche
in qualche modo legittimata a farla al di là del voto,
sì,
cioè
però,
deve essere una politica credibile. Se io ho fiducia, io potrà anche essere stata eletta con tutti i criteri democratici Ursula von der Leyen, ma a me personalmente non è una che ispira fiducia.
Ho capito.
Ma io ti dico, se non c'è questo tipo di fiducia, tu puoi imporre quello che vuoi, ma avere sempre una risposta.
Vabbè,
negativa.
Qualunque
perché
persona al governo ispirerà la fiducia a qualcuno,
no,
non ispirerà la fiducia
se
a
tu prendi,
altro,
si
no?
cita sempre Berlinguer, ma Berlinguer secondo me era stimato anche da quelli che la pensavano in altro modo.
Ma va bene,
saranno figure di un altro tempo. Però per dirti che si può essere stimati anche se la pensi in modo diverso.
Va bene.
È un'opinione diversa. E io personalmente questo tipo di.
Ma allora scusa, è giusto per tornare a bomba. Donald Trump, a parte chi lo ha eletto, che tipo di fiducia gode?
Ma Donald Trump è la reazione a tutto quello che c'era stato prima. Questo.
Vabbè. Caro Andrew, vuoi sistemare qui Napoleone,
politica,
anche se si è tolto il cappello?
È giusto, si è tolto il cappello. No, adesso lo rimette Napoleone. Allora, la fiducia in Napoleone, d'accordissimo che bisogna, cioè la fiducia nelle istituzioni non c'è oggi, questo è il risultato, quello che vediamo oggi nel mondo politico. Detto questo, i politici devono prendere le decisioni, quindi io sono d'accordo a criticare la questione dell'auto elettrica o anche le scelte sbagliate fatte sull'energia. Però i politici devono decidere, devono prendere decisioni, ci impongono, cioè le nostre leggi impongono a noi dei valori di fatto, sì. In continuazione. Giusto discutere sul contenuto di quelle scelte.
Per esempio, a proposito di decisioni, c'è una decisione che è stata presa, faccio un salto carpiato per arrivare al nostro ospite, una decisione che è stata presa da un'università in Olanda che non è per nulla piaciuta a un egittologo, direttore del più antico museo egizio al mondo, il Museo Egizio di Torino, è Cristian Greco che è con noi. Buongiorno, buongiorno direttore.
Buongiorno,
grazie di essere qui con noi. Tra l'altro un'università in Olanda che a lei è molto cara, l'università di Leiden o Leida, perché lei ha studiato lì e quindi...
Sì,
quindi...
È la mia alma mater, ho passato qui 17 anni, mi sono formato, quindi è una cosa che mi tocca molto, anche dal punto di vista personale.
Esatto, in quell'università hanno deciso di sospendere i corsi in italiano. Che tipo di corsi erano, tra l'altro? Ed era l'unica università, se non sbaglio, in Olanda con questo tipo di corsi, rimasta con questo tipo di corsi?
Sì, c'era una laurea triennale e magistrale in lingua e cultura italiana, che c'è ancora per ora, peraltro, nel senso che vi è una proposta di abolizione del corso in un'ottica di ridefinizione di tutti i corsi universitari. Ci sono dei tagli importanti che sono stati annunciati per tutte le università olandesi per più di 1 miliardo di euro, e la cosa che mi preoccupa molto, mi preoccupa da studioso, mi preoccupa da persona di cultura, ma mi preoccupa da cittadino, che la logica che viene attuata è se un corso sia redditizio o meno, e quindi la sua sussistenza viene valutata solo sul fatto se sia economicamente valido. Attenzione, perché allora applicando questa regola, l'italiano, secondo le regole che loro hanno definito, non ha più senso, perché l'Italia non ha una rilevanza geopolitica, perché l'italiano non è una lingua che si insegna a scuola, e quindi rispetto alla società, sentivo che parlavate prima di fiducia, e quindi ai contribuenti, non ha senso che i contribuenti paghino per una lingua che non ha nessun valore all'interno della società.
Sì, perché la motivazione dell'università olandese è proprio questa, una motivazione economica, no? Non ha più una redditività questo corso, e quindi lo cancelliamo.
Università pubblica?
Sì.
Sì, università pubblica, in cui purtroppo temo altri tagli potrebbero arrivare, quindi temo anche che la mia disciplina possa correre pericolo. Io arrivai in Olanda nel 1997 perché, a differenza dell'Italia, dove l'egittologia è uno o due esami all'interno di un percorso di studi altri, qui per 6 anni all'epoca si poteva fare solo egittologia, studiare 3.000 anni di storia, di archeologia, le 5 fasi linguistiche che hanno caratterizzato l'Egitto, la fase copta, la cristianizzazione, eccetera. Ecco, e questo ha reso Leiden, che ricordo la più antica università dei Paesi Bassi, fondata da Guglielmo I dopo la cacciata degli spagnoli il 3 ottobre, sequestrando i beni della Chiesa. Infatti l'Academiegebouw si trova nell'antico convento domenicano, e una volta cacciati i cattolici e diventata protestante la nazione, si decise di compensare la città di Leiden, che aveva così combattuto contro gli spagnoli, donando la prima università pubblica. E sono stati istituiti all'epoca subito corsi fondamentali, tutti i corsi non occidentali che vengono protetti dalla corona, la cattedra di arabo, la prima cattedra di arabo introdotta in Europa, perché pensiamo anche al ruolo che poi la cultura e la conoscenza delle lingue ha avuto per l'Olanda e per la sua espansione della sua rete commerciale. Che oggi si arrivi invece a pensare che l'italiano non sia fondamentale, non dimenticando quindi quanto importante esso sia per la storia dell'arte, l'archeologia, al di là di quelli che possono essere i rapporti commerciali fra i nostri due paesi, è un momento davvero molto triste.
Sì, tra l'altro lei, so che ho letto che ha insegnato italiano e latino lì quando era in Olanda.
Latino e greco. Quello lo insegniamo in olandese, però.
Esatto, sì, in olandese, perché è una lingua che Christian Greco padroneggia, quindi insegnava in olandese il latino e il greco, che poi sono proprio le lingue della nostra civiltà, le lingue base della nostra civiltà. Ha sentito che adesso anche nelle scuole italiane si vuole riportare il latino, anche se in maniera facoltativa, alle medie dall'anno prossimo. No, quindi...
Io riporterei anche il greco, anche il greco, già che ci siamo, perché sono due lingue fondamentali per capire lo sviluppo della nostra civiltà. Attenzione, secondo me poi si fa anche molta confusione su cosa sia l'Europa, si tende molto spesso a dire che siamo uniti, che le nostre radici sono il latino, il greco e la cultura giudaico-cristiana. Io vivendo 17 anni in Olanda ho capito quanto siamo diversi, quanto per esempio la frattura della riforma protestante sia fondamentale, ma la storia serve appunto per capire le varie stratificazioni, non per cercare unità dove non ci sono, ma per cercare invece ricchezze, nel caso dell'Europa, che derivano dalla nostra università.
Ecco, forse questo sarebbe importante,
per capire il moto dagli Stati Uniti. Mi piacerebbe che l'Europa diventasse davvero il pluribus unum, che prendesse la valenza e la forza di diversità di ogni nazione per capire che quella è la propria forza. Non dobbiamo uniformarci a un minimo comune denominatore che non esiste, perché io vivendo 17 anni in Olanda ho capito che le differenze fra noi e gli olandesi sono enormi, siamo davvero completamente diversi. È inutile che noi italiani pensiamo di essere bravi a programmare, a pianificare. Gli olandesi sono molto più bravi di noi.
Molto. E allora quale può essere, lei dice, trarre forza da tutte le diversità e pluribus unum.
Che sintesi
allora
si può avere?
Sì, esatto. Qual è la sintesi che si può avere?
Capire per esempio all'interno di una compagine europea, capire che gli italiani sono molto più bravi nella creatività, sono molto più bravi a crearsela in momenti di difficoltà. Gli olandesi dovrebbero essere quelli che pianificano a lungo termine. Loro ebbero qui una tempesta devastante nel 1953 con un'alluvione e dissero: da quel momento mai più. Beh, da quel momento non è mai più successo investendo ogni anno 6 miliardi in opere che idrauliche. Che per esempio, ecco, come potremmo imparare da loro a mettere a posto il nostro territorio, a pianificare, a quante risorse dovrebbero essere introdotte anno per anno, e come invece loro da noi potrebbero imparare a portare quella creatività e quel problem solving nel momento di emergenza che all'Italia.
In Italia si dice che quello che ha veramente unificato l'Italia è stato Mike Bongiorno, no? Ci vorrebbe un Mike Bongiorno europeo, cioè perché poi
americano.
No, europeo, che faccia capire che poi può avere in qualche modo, diciamo, un elemento, può esistere un elemento per il quale vale la pena stare tutti insieme.
Vorrei far capire al direttore Christian Greco, cioè questo propone Leonardo Manera. Christian Greco, dopo aver studiato anni in Olanda, padroneggiare l'olandese, l'inglese, il tedesco, il francese, un po' l'arabo, aver insegnato in olandese, greco e latino, ci vuole Mike Bongiorno
europeo,
le propone
sì.
Leonardo Manera.
No, io direi invece che ci vorrebbe un'altra cosa, perché se ci pensate, e seguivo prima anche la discussione che avevate voi, l'Europa viene sempre vista come questa entità metafisica che quasi ci viene imposta dall'alto e non abbiamo fondato a Bruxelles, che dovrebbe essere la capitale di cui tutti noi europei siamo fieri, un museo della cultura europea, perché da lì si parte. I musei nascono nel 1792 con la Grande Galerie du Louvre, che viene aperta perché i cittadini della Repubblica Francese possano essere ispirati da coloro i quali ci hanno preceduto. Non abbiamo un museo della cultura europea, dovremmo avere un museo della un ministero della cultura europea, dovremmo capire quello che siamo. E poi purtroppo l'Europa in tutti i paesi viene sempre utilizzato solo per, e l'ho visto in Olanda e lo vedo in Italia, per sottolineare le cose negative. Ci ricordiamo sempre le imposizioni dell'Europa, ci dimentichiamo però tutto il resto, quanto l'Europa ci ha portato e quanto l'Europa finanzia, quanto senza i piani di finanziamento europeo non avremmo praticamente finanziamenti culturali in Italia, quante infrastrutture vengono finanziate dall'Europa, e viene sempre usato dai politici nazionali di qualunque colore si siano per dire: ma noi siamo bravissimi, è quello che non possiamo fare, ce lo impone l'Europa.
Sono soldi comunque dei paesi, però sono soldi dei paesi che vanno all'Europa che poi tornano. Non è che certo. Sono creati dall'Europa,
sì, però sono...
No, se rimanessero nei paesi mi chiedo cosa succederebbe.
Beh, però i fondi europei non vengono spesi, è un grande tema di efficienza. Sono soldi che si mandano in Europa e poi tornano, vengono spesi molto male. Ma io avevo un'altra domanda, cioè la questione è sempre, stiamo girando intorno alla questione pubblico-privato, cioè le decisioni pubbliche rispetto a quello che funziona sul mercato, e quindi anche l'italiano, non insegnare l'italiano ci sta dicendo che ci deve essere una politica, cioè una scelta politica istituzionale, perché è importante. E loro dicono: sì, però la gente non si iscrive, non ci facciamo i soldi. Ne abbiamo parlato con le auto, abbiamo parlato di varie cose, dobbiamo
anche, cioè, con la cultura,
le istituzioni devono decidere la direzione o quanto devono prendere in considerazione il mercato, il popolo.
No, la ricerca non può prendere in considerazione il mercato, perché se facciamo questo abbiamo finito ogni mattina. La fisica pura, si scrivono 3 studenti al giorno, 3 studenti all'anno, e per fortuna si iscrivono. L'egittologia, se si iscrivono 3 studenti sono già abbastanza, ma allora dobbiamo decidere o come umanità non vogliamo più progredire nella nostra conoscenza. La conoscenza è articolata anche da branche, a volte anche molto complesse, in cui si iscrivono pochissimi studenti, che però portano avanti anche di una nota a piedi pagina di generazione in generazione quello che noi conosciamo del mondo, la filosofia, la fisica, la matematica pura, la fisica nucleare, e tra questo inserisco ovviamente tutti gli studi umanistici, che comprendono una miriade di lingue complesse, di lingue, molte lingue morte, ora non più parlate, che ci però permettono di capire chi siamo noi oggi. Se arriviamo a compromessi con questo, se diciamo che le istituzioni culturali e le istituzioni di ricerca devono avere necessariamente dei bilanci in ordine e noi non vogliamo come società investire invece per progredire nella nostra conoscenza, secondo me stiamo facendo un enorme passo indietro rispetto a quello che invece le generazioni che ci hanno preceduto hanno fatto, perché ricordiamoci che noi stiamo tagliando ciò che coloro che ci hanno preceduto invece hanno fatto, e stiamo tagliando per le prossime generazioni, non dando la possibilità alle prossime generazioni di studiare quello che invece noi abbiamo avuto la possibilità di fare.
Noi intanto, Christian Greco, la ringraziamo, arrivano tanti messaggi di complimenti per il Museo Egizio di Torino, insomma, no, non ce n'è bisogno, ma credo che facciano sempre piacere, e grazie per essere stato con noi. Ti ha sistemato, caro Andrew.
Io sono d'accordo con lui.
Sì, il privato.
Sono d'accordo con lui che bisogna fare,
basta,
studiare.
Basta.
La domanda è: voi che avete studiato, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi è nato a Leida. Chi è?
Vabbè, adesso è andato su Google e ci fa.
No, vabbè, ragazzi. Rembrandt.
Rembrandt
von Rhein.
Com'è che?
Rembrandt.
No, ecco. No, Rembrandt.
Prima non sapevi
neanche. Leonardo, di qualcosa.
Non sai quando è nato, dove è nato. Non sai quando. Nome
Deborah
di un quadro.
Roshani, di qualcosa.
Nome
Rembrandt.
Di un quadro.
Ma di cosa state parlando?
No, Rembrandt.
Di soldi, cioè, da,
di arte.
Sì.
Ma posso fare una domanda ad Andrew?
No? Come
ma
no?
Hai degli amici negli Stati Uniti che si lamentano del fatto che non trovano le uova al supermercato?
Guarda che la nostra Elisabetta Fusconi ogni 2 minuti entra qua e dice quanto costano? Quanto costano le uova?
Però quindi avete già affrontato l'argomento.
Sono diminuiti i prezzi, ma soprattutto si comprano a dozzine. In America si comprano a dozen eggs.
Sì,
12,
vabbè, ma lì per la questione delle grandi dimensioni anche dei fusoni di latte.
Stai dicendo,
no, perché siete distanti adesso, non è che è tutto New York. E vabbè, e poi pare che arrivino il contrabbando dal Messico
dopo,
anche
scadono dopo pochi giorni, scusa.
Sì.
Vabbè, ma tu hai mai visto le loro pancake del mattino? Sono così,
vedi che vuol dire che sono grassi.
Vabbè. Bene. Bene. Dai, la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
All the ones I went for, all the things I had it in for. forced to be here. Everything I love is on the table. Everything I love is out to sea. I'm not alone. I'll never be into the bone.
È il principio fondante della democrazia. A te non ispirerà fiducia, ma se alla maggior parte di quelli che hanno votato ha ispirato fiducia, cosa facciamo? Come ci comportiamo? Cioè, bisogna un po' anche accettare il volere della maggioranza, no?
Non andiamo in Russia, infatti, perché siamo putiniani. Andiamo però negli Emirati Arabi, che calpestano altro che i diritti civili.
Appunto.
Oppure, che ne so, in Egitto.
Appunto, non ho capito perché.
Sì, perché quando c'è questa furia bellicista si diventa così.
Armiamoci. Su Totti che va a Mosca, bisogna soffermarsi sulla strumentalizzazione che ne fa il governo russo.
E cosa,
perché
cosa
quel manifesto lì, Totti va alla, l'imperatore va alla terza Roma, è un messaggio politico.
Ah.
E allora bisogna chiedersi se Totti accetta di andare,
mamma mia,
collabora a, a questa narrazione.
Vabbè. E chi ci crede sono fatti i suoi. Cioè.
Ma poi non è che Putin lo porta al Cremlino sul terrazzo a dire vinceremo come Totti ha vinto tante partite, vinceremo la terza guerra mondiale. Non credo che succederà questo.
Poi Totti imperatore è chiaramente una, ma uno Totti scherzo.
È l'imperatore nel senso a Roma che... è l'imperatore. Comunque la cosa meravigliosa è l'imbarazzo di tantissimi politici romani, tifosi della Roma, Roma, che richiesto un parere su questo dicono beh ma Totti il capitano come faccio, e Totti, cioè come dire, a Totti bisogna concedere tutto a priori, anche sarei contro, ma invece ditelo, fa bene, ma cioè fa bene, faccia quello che vuole, non è che va a fare propaganda, va a fare una manifestazione,
lavoro.
Vorrei chiedere all'ascoltatore che ha chiamato prima e che dice ci impongono di parlare in un certo modo, ci impongono di non dire certe cose, ci impongono il politicamente corretto, ma qual è la legge che lo impone? Potrebbe richiamare e spiegare quali sono queste leggi che ci impongono queste cose?
No, parlare
perché
no.
Però basta insomma raccontare in giro cazzate.
No, però prima l'onorevole Piccolotti ha detto proprio così, bisognerebbe imporre, ha usato questo termine, il fatto di non comprare per esempio più le macchine.
Era 2035 è rimasto, no?
Sì.
L'obbligo di non vendere più auto termiche.
Stanno discutendo.
Si discute, però secondo l'onorevole Piccolotti bisognerebbe invece imporlo, è da qui che è nato il
Mi
dibattito.
Piace così tanto il rombo del motore.
Anche la puzza.
Mamma mia che schifo. Marco da Massa Carrara, buongiorno. Milano puzza, buongiorno. Per esempio Milano puzza, ma devo dirlo.
Ma non è vero,
saranno i milanesi o le mani?
Ma quando io vado via al weekend, quando ma puzza di schifo, di smog. Quando io vado a fare il weekend in montagna, in Valsassina, torno, c'è una puzza proprio puzza, l'aria puzza.
Ma non è vero, sei tu che sei un radical chic che va a fare il weekend in montagna.
Tu non hai più,
ma io non ho mai sentito dire che Milano puzza, è una cosa sgradevole, non vera, cioè proprio.
Marco da Massa Carrara.
Sì, buongiorno.
Vai a vivere.
Ha perso il naso questo. Marco.
Pronto?
Vai.
Sì, allora volevo dire questo, vorrei riancorare i ragionamenti un po' alla realtà, nel senso è vero che esiste il riscaldamento climatico ed è vero che l'attività antropica su questo ha un'influenza, questo siamo certi. Per quanto riguarda le energie alternative, quelle che sono state prodotte l'anno scorso non hanno sostituito i carburanti fossili, sono andati in aggiunta. Perché? Perché se il manovale che fa fatica a sbarcare il pranzo con la cena deve abbandonare la sua Panda, c'è tutta una upper class che invece non rinuncia a prendere il jet per andare a fare l'aperitivo con gli amici o a comprarsi lo yacht da 185 metri. Ma lascia perdere quanti sono, però non, se io devo rinunciare a quello che mi serve per garantire
certo,
ad altri,
poi uno vede gli altri che hanno quel comportamento,
Comune. No, bravo, Manera, sei un uomo di buon senso.
Sì, cioè uno vede lo yacht da 185 metri e dice perché io devo rinunciare alla mia
banda? Certo, sì, no. Beh, è un ragionamento che viene naturale fare, tutto sommato.
Di base è sempre, no, uso questo termine, l'invidia in senso positivo, cioè uno vede quello che fanno intorno gli altri.
Ma
dice,
non è
ma
invidia, è semplicemente un confronto.
Infatti, il confronto
è questione che se in famiglia c'è un figlio con le scarpe rotte non accetterà mai che l'altro, che suo fratello, vada al cinema e al night.
Va bene, no, ma infatti invidia in questo senso, non che uno lo invidi, che vede il giardino più verde del vicino e dice ma perché io mi devo adeguare se quello c'ha, fa quello, no,
se
che
quello
vuole,
che potrebbe magari adeguarsi anche lui, invece
se ne frega. Però vabbè, su questo principio c'è sempre l'idea, perché io devo pagare le tasse se il mio vicino di casa, no, è un evasore fiscale?
Diverso, un altro discorso.
Ma il principio è uguale, cioè uno deve cercare nel suo, secondo me, di seguire correttamente quello che
sì,
che
ma bisogna avere
poi
delle motivazioni reali e condivise.
Ma non sarà mai
secondo
condivise.
Me, no, secondo me il problema è quello che dicevo prima, che le istituzioni hanno perso fiducia e credibilità e allora non sono più in grado di proporre questi obiettivi comuni.
Ma sentiamo, in America cosa si dice di questo grande tema?
Delle auto, dici,
ma sì, ma del tema di quello di cui parliamo, anche della coesione sociale nei comportamenti.
Sulla questione del comportamento imposto dallo Stato, dalla politica, c'è una reazione ancora più forte che qua. Ovviamente il mondo trumpiano, il mondo populista, non dovete imporci la diversità, l'inclusione, l'ambiente, i lockdown durante la pandemia, i vaccini, c'è un sacco di
Vabbè,
c'è una grande reazione contro questo.
Va bene,
poi il grande
avanti
problema della fiducia nelle istituzioni è qui, cioè, devo dire che parte da la globalizzazione, la perdita di potere d'acquisto della classe media, tutte queste cose negli anni, e si fonde poi con la questione culturale. Perché Kamala Harris e Joe Biden non sono riusciti? Perché economicamente hanno fatto molto bene, secondo me, molto bene, ma a parte c'è stata la fiammata dell'inflazione, ma che culturalmente erano visti come così, di sinistra, che voleva imporre una visione esagerata, woke, troppo di sinistra, eccetera, e così non avevano la fiducia degli elettori, almeno abbastanza per vincere.
Va bene.
È quello che dici, che Milano puzza.
Ma sì.
Vai a vivere a Sorgente al Gorgazzo, se ti piace.
Ma guarda che io quando vado in Valsassina a fare il weekend, proprio esco dalla macchina, faccio il primo respiro, cioè mi bruciano le narici da quanto sento un'aria pulita,
no,
rispetto
è che è più
a
fresca, e quindi sente per quello
fresca
che ti brucia il naso,
cioè è pulita, sento il profumo del bosco, i profumi del bosco,
nel piatto dove mangio lui,
ma dai, ma no, ma voglio dire,
comportamento veramente sgradevole.
Andrew, tu che vivi nelle praterie, J.D. Vance che viene lì, il Bovaro del Wyoming, sarà in ambienti dove ci sarà dell'ossigeno, no?
L'aria aperta, Stati Uniti, non siamo chiusi come voi vecchie città europee, tutte chiuse, tutte puzzolenti. Ah no, questo lo dice Alessandro Milan.
Ma sì.
Bisogna lavarsi, signore, bisogna lavarsi.
Ma no, ma puzza di smog, dai, su, vabbè, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan. You're not aware.
bravo, Manera, sei un uomo di buon senso.
Ma meno male che ci vuole un po' di bellezza per concludere.
Ma voi state solo a parlare di fregiace, tutte cose che non hanno importanza del mondo vero di oggi. Insomma, no.
Perché è l'unica cosa che conta.
È la bellezza, si può anche raccontare fregiace, l'elettrico, non l'elettrico. La sostenibilità, cosa sono tutte queste?
Fregnacce.
Destinate a chi? A chi vive dove?
Nel ghetto dei perdenti.
Bravo, finalmente cominciamo a capire come vanno le cose.
Professor Gerry Pannocchia, ecco, con lo studio nel Duomo.
Dentro al Duomo di Milano. Devo dire che questo sono il più grande chirurgo estetico del mondo, direi uno dei migliori del mondo. Ce l'ho scritto sulla targa, che è miglior chirurgo estetico of the world. Ho voluto dare un tocco di internazionalità anche alla targhetta.
Vabbè.
Sono felice in questo periodo, sai, perché ha visto che ha piovuto molto in questi giorni.
Sì, purtroppo.
E questo mi rende felice.
Perché?
Perché la gente sta sotto l'ombrello, si vede meno la faccia. Le persone, secondo lei, ma le persone belle, io credo che dovrebbero andare in giro senza ombrello anche quando piove, e le brutte sempre con l'ombrello anche quando non ce n'è bisogno.
Vabbè.
Se sei brutto da asciutto, figuriamoci da bagnato. Allora, c'è gente, devo dire, a volte anche qui in questo studio, ecco. Ma mi riferisco a lei, caro Alessandro Milan.
Io guardavo subito Entri.
No. C'è gente anche qui e mi riferisco a lei, caro Alessandro Milan. E quando si bagna i capelli sembra un boccio per pulire il pavimento.
Grazie.
E mi hai voglia di strizzarli, alzarli per i piedi come quando giocavamo a cariola per fargli andare la testa avanti e indietro sul parquet. O quel boccio che si ritrova in testa.
Grazie.
E non venite a dirmi che è colpa loro, che poverini, no, è colpa loro. Perché è una scelta, essere brutti è una scelta, nascere brutti capita, ma rimanere brutti del ghetto dei perdenti è una scelta. Sentiamo qualche domanda che poi devo tornare al mio...
Allora, c'è Lucrezia,
Lucrezia.
25 anni, da qualche tempo mi spuntano piccoli peletti sotto il mento, si può fare qualcosa per eliminarli?
Allora, Lucrezia, 25 anni, ha già un piede nel ghetto dei perdenti.
Vabbè.
È normale che ti capiti questa cosa quando ormai hai 25 anni. E ti sta peggiorando anche la vista, visto che definisci piccoli peletti quei tronchi di quercia che ti ritrovi sulla faccia. Ma come faccio a toglierli? C'è bisogno di un boscaiolo con la motosega. Quando sei andato all'ultimo vostro estetista non hai notato che avevi la camicia a quadri di flanella e la barba? Ecco perché non ero un estetista. Allora, io fossi te... li terrei, ci incidi su quei peletti il tuo nome e quello del tuo fidanzato con un bel cuore, ecco, così almeno se proprio non ti piacciono prova a passare il mio studio, mi serve della legna per il cabino. Vediamo se c'è un'altra domanda. Chi me la fa l'americano?
È arrivata una domanda da Giorgio. Giorgio dice: ho il viso leggermente squadrato, si può fare qualcosa per addolcire i lineamenti?
Viso leggermente squadrato, visto le foto, Giorgio, tu non sei un uomo, sei SpongeBob. Avete presente
SpongeBob?
Dovrebbero usare la tua faccia elementare per studiare i quadrilateri, caro Giorgio. Se vai in un museo stai attento, perché prima o poi ti attendono al muro, e non perché sei bello, sembri un mobiletto del bagno. Io non ho mai visto una roba del genere. Poi magari sei anche simpatico, intelligente, colto, tutte fregnacce. Ecco, quindi vabbè. Si può fare poco. L'ultima domanda, sentiamo.
Beh, è arrivata da Francesca. Mi chiamo Francesco, ho 40 anni, non riesco a tonificare le braccia, mi puoi aiutare?
Allora, io ho visto le tue foto, come si chiama questa?
Francesca.
Ho visto le tue foto, sembra che tu abbia i braccioli, anche quando vai in giro normalmente. Come fai a mettere i maglioni senza romperli? Sui mezzi pubblici tieni due posti. Se saluti qualcuno con la mano, muovi tanta aria che scatini un uragano del Messico. Allora, prima di fare ginnastica, accertati che i compagni di corsa abbiano fatto un'assicurazione sulla vita. Va bene, almeno se gli dai una banata. I parenti cassano qualche soldo. Se vuoi passare al mio studio che proviamo a vedere cosa si può fare. Di certo non sistemare le braccia. Se vuoi mettiamo un po' a posto quello che c'è intorno, che magari anche le braccia si notano meno. Va bene, nascere brutti non è una colpa, ma
rimanere brutti
è la principale colpe in un mondo dove conta solo la bellezza. Va bene, tutto
Professor
il resto
Pannocchia,
non serve a niente. Cercate di diventare un po' belli, un po' gradevoli.
Buon lavoro.
Ricordatevi che ogni mercoledì esce una puntata del mitologico podcast
That's America.
Bene, a domani.
Listen. Buon pomeriggio a tutti.
nessuno c'entra un Milan.
Pinno Piccerno.